realtà insomma è allegorico, o è, sì, o è troppo azzardato.
E c'è, allora, qua allora si intende che
perché uno venga prima che l'altro, uno viene, uno è avvenuto, l'altro no.
Ecco, allora, però io ti potrei rispondere che molti esegeti sostengono che anche Esodo 14 sia un racconto epico. Quindi l'origine di Israele è una delle l'origine di Israele è una proprio delle questioni più intricate che ci siano, sia dal punto di vista del sorgere politico, sia anche dal punto di vista del sorgere, diciamo così, religioso. Certo è che l'esperienza comunque che Israele fa è, almeno come la testa al di là dell'esperienza mitica o Genesi 1, o al di là dell'esperienza epica, Esodo 14, l'esperienza che fa è che il Dio di Israele è un Dio che si è curvato su Israele. E ha scelto delle persone, le ha elette, la bontà di Mosè, la bontà di Abramo e così via.
Mi sono sempre domandato che relazione c'è tra l'esilio babilonese e questo testo, che del resto ha dei legami anche letterari, no? Semmai l'esperienza dell'esilio babilonese non incida in questa visione di Dio buono, d'accordo, che vede le cose buone, ma questo non l'ho mai chiarito, se puoi dire qualcosa, seppur si può dire qualcosa.
Si potrebbe dire ad esempio che probabilmente la visione anche di Genesi 1 nasce da questa visione di Dio poco ortodossa all'interno del canone delle cosmogonie del vicino Oriente antico, proprio nasce da questo incontro con queste cosmogonie. Dove sono avvenute queste, dove è avvenuto questo incontro? Allora, per alcuni autori è avvenuto a Babilonia. Però, ecco, credo che questo, visto che queste cosmogonie erano presenti anche al tempo di Ezechia con l'avvento in Palestina del regno Assiro, Assur era l'altro, Dio Assur era, diciamo così, l'altro Dio Marduk, insomma. Allora questo incontro è avvenuto molto precedentemente, perché dobbiamo ricordare che dal 722 in avanti, ecco, sotto il talone Assiro c'era tutta la Palestina, compreso il regno di Ezechia, che si era ridotto alla città di Gerusalemme. 701. Quindi già lì c'era stata questa penetrazione. Allora e questo incontro tra queste culture. Quindi
poi l'abisso dell'esilio,
poi è
superato dalla
bontà. Dopo l'abisso dell'esilio porta Israele a riconoscere che il superamento e la bontà di quel Dio che sembrava essere un Dio mai sconfitto da Marduk, no? Appunto perché non solo il popolo era stato sconfitto, ma anche la divinità è sconfitta, viene ripreso attraverso queste idee in cui viene universalizzato, ecco, universalizzato, attraverso questo processo di universalizzazione e accompagnato da un altro processo della, non solo dalla monolatria al monoteismo, perché nasce sempre nello stesso contesto, e questo permette a Israele di riconoscere le divinità di Marduk, come dice l'autore di Isaia, essere divinità che hanno orecchie ma non sentono, hanno bocca ma non parlano. Però l'incontro scontro con la cultura mesopotamica credo sia venuto un po', dovrebbe essere collocato un po' antecedentemente.
La mia domanda è rivolta direttamente al professor Vittrocero, anche se approfitto di complimentarmi per con entrambi i relatori. La scelta di aver parlato su Sant'Agostino penso sia quanto mai felice, per questo motivo, perché dà la possibilità a questo nostro sesto incontro formativo di offrire all'incontro stesso una caratura interdisciplinare. Vi spiego, il titolo dell'incontro è, come adesso si vede, la persona umana e la sua bontà. Bene, dalle tue relazioni, si è sentito che il pendolo nel suo baricentro si spostava tra una costituzione ontologica della persona buona in quanto tale, che invece di un polo magnetico che sarebbe la bontà che sta, per così dire, con molte virgolette, al di fuori della costituzione ontologica della persona umana, prima ancora che essa si dimostri essere buona o essere cattiva. Allora, faccio una premessa, poi formulo la domanda. Vediamo anche gli esperti di morale. La filosofia insegna che l'actus omnis, in quanto intenzio ad extra, percepisce l'azione e l'oggetto su cui batte l'azione come buono o desiderabile. Il problema si apre, ecco perché l'argomento è quanto mai attuale, perché abbiamo risolto da poco. Il problema si apre quando l'oggetto su cui riflette o si autoriflette l'azione dell'uomo è in sé un bonum oppure no. Comunque la filosofia non discende su questo, perché il fatto stesso che l'oggetto attrae l'azione dell'atto dell'uomo, l'uomo, come vi saputo, percepisce quel qualcosa tale come buono, anche se in sé potrebbe essere un male. Bene, ora la domanda è questa. Agostino dà un contributo specifico nel dimostrare o meno che l'uomo comunque è attratto dal bene, anche quando ravvisa quel bene essere bene e invece magari oggettivamente male. Prima parte della domanda. Alfa, beta. Se così fosse, come si può allora pensare che l'intenzione umana, essendo sempre in sé rivolta al bene, anche se vede male, possa portare del bene all'uomo, oppure no? Perché allora, me lo spiego con una metafora in maniera semplice, ha proprio ragione di Gesù nel dire che solo dal cuore dell'uomo escono le azioni, appunto cattive. Ma, e poi cedo la parola al relatore, io rimango con Aristotele e con la scuola di Contadini, che l'intenzio dell'uomo, quando storce in sé in maniera volontaristica, la verità, comunque pensa sempre di atterrare su qualcosa che in sé è un po'.
Domanda complessa. Innanzitutto, per riprendere la premessa e la parte alfa della domanda, nel suo scritto antimanicheo, I costumi della Chiesa Cattolica, Agostino tratta appunto la questione, se vogliamo, dell'attrattiva al bene, o meglio ancora, l'attrazione che il bene ha rispetto all'uomo. Quindi è assolutamente vero anche per Agostino come il bene stia di fronte all'uomo come una realtà che sia in grado di attrarlo. E dalla parte antropologica Agostino riconosce come la natura umana stessa, e in questo riconosce una sfumatura dell'essere creata da Dio, è predisposta, attratta al bene. È interessante nel contesto di questo scritto come Agostino distingua tre livelli di bene, e quindi dice che la natura umana per forza di cose è attratta al bene, e quindi ciò verso cui la natura si rivolge è il bene, è ciò che viene percepito come bene. Ok. Dall'altra parte dice, c'è un bene che è inferiore al valore della natura umana. C'è un bene che è uguale alla natura umana e c'è un bene che è superiore alla natura umana.
Quindi la questione si fa interessante in Agostino non perché giudica immediatamente l'oggetto di attrazione dicendo che è bene o che non è bene, ma lo giudica in corrispondenza alla natura stessa del soggetto che desidera. Quindi, distinzione che verrà poi sviluppata in modo particolare nella dottrina cristiana quando farà la distinzione tra godere e utilizzare, si capisce chiaramente come l'attenzione di Agostino sia più di carattere antropologica nell'indicare all'uomo che lui è fatto per un bene che è sommo, e solamente nella corrispondenza al bene che è sommo l'uomo potrà giungere a quel godimento pieno di cui il suo animo è continuamente anelante. Quindi mi si concede il limite della mia conoscenza, ma per quello che posso dire io, la preoccupazione di Agostino è quella di indicare, e lo capiamo bene anche dalle sue confessioni, il mio cuore inquieto finché non riposa in te, o Dio, indicare la misura del bene sommo nel quale il cuore dell'uomo può trovare appagamento, riconoscendo che di fatto l'uomo è attratto da qualcosa che giudica bene. Però ci sono questi tre livelli di bene che non corrispondono ugualmente all'anelito del cuore umano.
Bene, grazie, allora ci fermiamo.